cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
Le 13:06, buona giornata a tutti, buon giovedì. Eccoci, siamo noi. Just the two of us, Antonio Paolino, Chiara Papanicolaou, ma grande ritorno, grandissimo ritorno in regia.
Infatti Manuel. Si è sentito.
Si è sentito perché c'è già sentito, non funziona, cioè, nulla. Microfoni che non li accende, i volumi tutti...
La televisione, televisione non si spenta. Vede, le luci,
luci spente, abbiamo dovuto far tutto noi, Manuel. Non è vero.
Datemi un po' di tempo.
La ruggine, arrugginito.
Cioè, sono tre settimane che, scusami, è come un calciatore che se si assenta. Perché un calciatore se si assenta per tre settimane, un mese per infortunio, non lo butti lì subito a giocare 90
minuti? Non è come Pirlo.
Lui anche ha bisogno del suo tempo. Oggi 5 minuti, domani 10, mette minutaggio nelle dita.
Ma perché lui è nato
in discoteca.
Nelle discoteche, lo so. Capito? Lui a quest'ora... si addormentava. Questo era l'orario in cui lui metteva la musica, provava.
Lui è un trolls.
È un tronc. Lui è un tronc oramai, con l'età, come noi. Buona giornata.
Intanto,
così abbiamo salutato anche il nostro Manuel, tecnico dietro il vetro. Pirlo studia l'Atalanta per blindare il terzo posto. Cominciamo subito con questo tema. Come va studiata l'Atalanta? Cosa vi fa paura dell'Atalanta? Come
tutto.
Possiamo rispondere? Tutto. E
no,
l'Atalanta avrà
anche
paura della Juventus.
Però voglio dire, è temibile l'Atalanta. È temibile.
Anche perché si affrontano quindi domenica alle 15 il miglior attacco della Serie A, 71 reti, l'Atalanta, contro il quarto attacco, se non vado errando, contro la migliore difesa. Quel che conta è che la miglior difesa al momento... Con l'Inter, riflessioni che abbiamo già parzialmente fatto nel corso di questa settimana, ma oggi ci concentriamo, oggi e domani, con un intervento da una redazione magari locale di Bergamo, anche perché prove generali di Champions...
Domani Bergamo.
Prove generali di Champions nel senso che anche l'Atalanta vuole confermare il suo posticino in zona Champions per continuare il percorso di crescita, ma anche in vista di quella che sarà la Coppa Italia del 19 di maggio. Ricordiamo, si giocherà a Reggio Emilia, al Mapei Stadium, e quindi bisognerà intanto programmare bene la partita di domenica. Ricordo che per l'Atalanta non ci saranno Romero, Atebur e... In discussione ancora Pessina, risultato positivo
per il COVID.
Potrebbe, ma sembra già negativo. Cioè, un primo tampone è stato negativo. Se verrà confermato anche il secondo, rientrerà a tutti gli effetti. Quindi il centrocampista potrà essere a disposizione. Bonucci è tornato, si sta allenando col gruppo già da lunedì. Ritengo, rispetto a qualche formazione, che possa essere, ma poi sentiremo Luca Cavallero, il nostro inviato alla Continassa, cercheremo di capire se potrà essere della partita. Io penso di sì, per dar riposo a Chiellini. Quindi in questo momento metto nell'ordine Bonucci / Demiral / Chiellini, ok? Visto che su Demiral ci sono arrivate anche conferme che si sta allenando regolarmente bene, nonostante chiaramente la sua attenzione al Ramadan.
Allora, numeri per i vostri messaggi: 340 5425 324, invece come seguirci su radiobianconera.com, sulla nostra applicazione, ve lo ricordiamo, disponibile e scaricabile per tutti i dispositivi mobili. Siamo sul bouquet di Sport Italia e dalle 13 alle 14:30 siamo in onda sul canale 68 del vostro televisore Boom Channel. Ciao ragazzi, questa sera Forza Roma, scrive Juventino ma italiano Ross da Monza, che augura la vittoria alla Roma, mentre...
Contro l'Ajax, ricordiamo, ieri intanto si sono giocate le altre due partite dei quarti di finale. Triste?
Per Klopp,
hai visto? Hai visto anche i migliori a
e
casa?
E ora che tu venga a Torino. No, non lo volevo dire.
Anche i migliori vanno a casa?
Sì.
Nel senso, questo Liverpool, quelli che sono uscite, che riflessioni facciamo? Tutti fallimenti? Lo dico per chi naturalmente punta sempre il dito contro la Juventus, quantomeno qui in Italia.
Quindi Paris Saint-Germain, Real Madrid, Chelsea
e Manchester City.
Le due semifinali.
E qui E qui c'è Manuel che piange perché non c'è la Juventus, comprensibile. Diciamo che io ieri sera, quando ho visto ancora il nome del Chelsea, poi uno ragiona sempre così, no?
Sì.
Questo è l'indole del tifoso, quindi ce l'ho anch'io. Chelsea che ha battuto il Porto, a quel punto diciamo che me la sento ancora di dire che una Juve leggermente più attenta, leggermente più matura, ma veramente di poco, con questa squadra, già, anche solo questa squadra, con questo centrocampo, con questa difesa, con quel portiere,
avrebbe potuto fare qualcosa in più.
Avrebbe potuto fare il suo col Porto, e diciamo che
ragazzi, dai, contro il
Porto. E il suo anche col Chelsea, quindi diciamo che poi qualcuno dice sì, vabbè, io vedo anche degli opinionisti, no? Poi ognuno rispettabilissimo, ripeto, non lo vado a insultare sui social perché la pensa diversamente da me, ma questo è un altro principio, un'altra mia illusione, no? Che mi porterò dentro la tomba nella mia vita, e che non posso pensare, sì vabbè, poi dove saresti andato? Arrivi di nuovo in semifinale e la perdi, ci prenderebbero di nuovo tutti in giro. Ragazzi, allora non partecipiamo se non hai la garanzia di vincere, non si ragiona così nel calcio, però rispettabilissimo. Certo che sarebbe complicato arrivare poi, cioè superare questo turno, fossimo stati al posto del Chelsea, però il Paris Saint-Germain, pensavate che potesse superare il Bayern Monaco? Tutti dicevano che il Bayern Monaco era la candidata alla vittoria di quest'anno. Con il Manchester City. Una intanto è andata fuori, quindi chi ha scommesso Bayern, il 50% di chi diceva Bayern o Manchester, è a casa e avrebbe perso dei soldi. Io continuo a dire che zitto zitto noi potremmo essere paragonabili al Paris Saint-Germain. Zitto zitto, una squadra forse più forte, equilibra, ha dei vuoti anche come noi, soprattutto in certi reparti, in certe zone, cioè gioca senza troppi tatticismi, a volte fa bene, a volte fa male, quindi attenzione al Paris Saint-Germain. Certo che vedere la squadra top, no? Quella che normalmente si abbina meglio a questa competizione è il Real Madrid. Cioè io ho visto Real Madrid, ieri sera aveva da fare lo 0-0, quindi senza tanti ragionamenti, andiamo a vincere anche in trasferta. Cioè è andata a Liverpool, ha pareggiato, no? Ha rischiato qualcosa, ha rischiato di vincerla anche. Zidane è così, è intelligente, ma certamente è una squadra molto intelligente. Ho visto il secondo tempo, il Liverpool non riusciva a mettere dentro un pallone, no, tra i reparti, ma neanche a pagare. Cioè erano stretti, erano gli uomini giusti al posto giusto, sembravano veramente telecomandati in certi momenti, e poi quando ripartivano, quindi tattici nel momento che difendevano, estrosi nel momento in cui provavano a ripartire. Chiaro, partivano anche da un 3-1, non indifferente.
Che cosa temete, che cosa bisogna temere di questa Atalanta che si affronterà domenica alle 15? Rossella scrive: l'Atalanta è tosta, ma a me più che loro preoccupa il come possa affrontare la nostra Juve questa partita e con che atteggiamento entrerà in campo. Questo mi fa paura. Luca invece dell'Atalanta: mi fa paura la sua mancanza di paura, è una squadra coraggiosa e sfrontata, è il suo punto di forza, ma se attaccata bene può essere anche il suo punto debole. Con l'Atalanta bisogna giocare con Dybala, Ronaldo e Morata, scrivono da Terni.
Non penso dall'inizio, ma potrebbe essere un'ipotesi a cui Pirlo sta pensando. Ci aggiungo che l'Atalanta, che affrontammo all'andata, partita che finì 1-1, ricorderete anche il rigore sbagliato da Cristiano Ronaldo, giocò con un 4-4-2, con Cuadrado in difesa, con Danilo a sinistra, con al centro del campo Arthur, Bentancur e McKennie e Chiesa, e in attacco Morata e Cristiano Ronaldo. Ricordo anche che in panchina c'erano Ramsey, Dybala, Alessandro e Rabiot. Dybala, Alessandro e Rabiot che poi subentrarono nella ripresa, quindi giocatori hanno giocato con quell'atteggiamento 4-4-2 che a mio avviso verrà modificato contro l'Atalanta, perché se pensiamo di giocare solo sugli esterni, sulla velocità, no? Sulla concretezza di McKennie e su Chiesa, Morata e Dybala e Ronaldo là davanti, io penso che l'Atalanta ci metterà in grossa difficoltà, cioè raddoppierà molto bene sui nostri esterni, no? O starà molto attenta agli inserimenti di McKennie. Penso che serva la soluzione, una soluzione diversa. A questo punto ritengo che la soluzione diversa possa essere, un po' come è stato detto, i tre insieme, che ti sbilancia troppo all'inizio, quindi con un Atalanta che sta bene anche fisicamente non lo farei dall'inizio, ma certamente un Cuadrado a centrocampo, un Danilo dietro e Alessandro a sinistra, e là davanti ci metterai Dybala. Questo mi porterebbe a variare un po', no? A rendere un po' più coraggiosa e un po' più aggressiva la Juventus.
Diamo il benvenuto a Massimo Pavandi, Tutto Juve. Ciao Massimo.
Ciao a tutti, buongiorno.
Buongiorno direttore. Partirei Ciao. Dalla tastiera velenosa di Tutto Juve, che ti vede portare la firma di questa rubrica. Quante parole si possono ancora spendere per quello che è capitato dopo la nazionale, tra positivi e negativi? Ricordiamo anche l'Atalanta conteggia un suo giocatore tra quelli che potrebbero anche saltare ancora la partita con la Juventus.
Beh, diciamo che la situazione è abbastanza paradossale questa che si è creata, perché comunque si sono trovati tutta una serie di giocatori positivi che hanno creato un danno oggettivo e situazioni che sono state diverse e valutate diversamente in un caso e nell'altro, quindi sicuramente parliamo di una valutazione non coerente da un certo punto di vista, mi viene da dire. E quindi io direi che il nazionale non ha fatto un danno, per inserire comunque questa pausa all'interno di questa fase, hanno creato veramente un problema, oltre che creare anche un piccolo vantaggio per chi aveva dei giocatori positivi che hanno avuto la possibilità di rinviare la partita e quindi poi ha avuto la possibilità di recuperarli. Diciamo che è considerata una fortuna all'interno delle fortune che ha già avuto una squadra che comunque quest'anno merita di essere al primo posto.
Per quello che ha ottenuto sul campo, effettivamente. Certo. Senti Massimo, io mi sposterei velocemente sul tema Atalanta. Questa è la partita. No, questa è la finale. Se tutte le partite sono come delle finali, io penso che questa sia più di altre la finale, perché arriva prima di Juve-Milan, di Juve-Inter, quando magari i giochi saranno anche fatti e dove magari ci puoi arrivare con una consapevolezza diversa. Tra l'altro mi sembra di poter dire l'Atalanta con l'attacco migliore ormai consolidato da diverse stagioni, no? Qualcosa può dire ed importante all'idea di calcio che abbiamo qui in Italia.
Ma sicuramente la formazione che gioca meglio, che è un calcio consolidato e giocatori che sono funzionali al progetto, non hanno praticamente assenza a parte Pessina e Romero, noi probabilmente non avremo Bernardeschi, sperando che non ci siano altre assenze, quindi la Juventus e l'Atalanta arrivano con due formazioni molto vicine a quella tipo. Detto questo, sì, sicuramente come era stata anche Juve-Napoli in una finale, visto gli obiettivi comuni, anche questa lo è. La Juventus deve stare una partita molto attenta e deve dimostrare di essere comunque in questa fase non può sbagliare. Io mi auguro che giochino con la giusta attenzione e facciano una partita da Juventus, del resto non possono sbagliare più. Quindi
qual è la Juventus migliore? No? Noi abbiamo letto e abbiamo fatto un passo indietro di 19 giornate alla gara d'andata, quando finì in parità, quando Dybala era ancora in panchina, quando in mezzo al campo c'erano Arthur, McKennie e Bentancur. Ti chiedo, cosa può cambiare Pirlo per rendere al momento una Juve più attenta ma anche più coraggiosa? Perché la Juventus dovrebbe anche provare a vincerla, cioè se no limitiamo il ragionamento a dire ci basta tornare a casa con un punto, anche no.
Vai. Secondo me deve replicare un po' la partita dell'andata, no? Dove ha avuto anche le occasioni per vincere ed era stata anche un po' sfortunata.
Sfortunata, sì,
quindi, ricordiamo. Secondo me, sì, un po' sfortunata in alcune situazioni, pareggio comunque poi alla fine le partite del pareggio era giusto, però secondo me deve replicare la partita il primo tempo della gara dell'andata, secondo me sì, quello deve essere l'obiettivo, quindi fare una partita attenta, concentrata e cercare di fare anche quello che ha fatto nei primi 42 minuti con il Genoa, non nella fase successiva. Secondo me se giocano così possono sperare di vincere o comunque di portare a casa almeno un pareggio, quindi l'obiettivo è sicuramente quello di non finire il weekend dietro l'Atalanta, che sarebbe un problema.
Che tipo di partita ti aspetti? Atalanta all'attacco da subito, pimpante, fisica, Juventus attendista, Juventus con Dybala, senza Dybala?
Ma secondo me loro secondo me hanno più la capacità di attaccare, quindi hanno meno quella di gestire, quindi secondo me faranno questo tipo di partita. E non penso che Dybala giocherà dall'inizio, giocherà, entrerà a gara in corso, anche perché all'inizio vedo più un utile o un Morata a sfiancare, magari con delle accelerazioni, delle ripartenze, la formazione orobita. Quindi, e poi comunque non ha tutti i 90 minuti ancora nelle gambe Dybala, secondo me ne ha 45. Lo vedo titolare poi nella partita successiva, mi sembra che sia con il Parma in casa.
Quella, sì, senti, tu sai che ieri Chiara Papanicolaou era in centro,
presente, sì.
Era in centro, ha incontrato Raiola.
Sì, no, veramente l'ho incontrato alla Continasse, sì. Infatti volevo giusto dire.
Secondo te che cosa si sono detti? Cioè, la Papanicolaou che cosa ha chiesto a Raiola, di cosa hanno parlato e cosa Raiola gli ha risposto?
Ma secondo me, visto che si conoscono bene, si saranno sicuramente salutati con affetto. Nei limiti del
esatto. Distanziamento,
anche perché era
sociale.
Col suo compagno la Papanicolaou, quindi non con troppo affetto, non troppo vicini,
non dico,
certo,
non,
bravo,
no,
non me ne voglia Raiola, ma non è proprio il mio tipo.
Non è croccantino,
non è croccante, anzi lui è bello morbido, direi.
No. Non mi stupisce niente.
Però alla fine diciamo che periodo di feste, insomma, in questo periodo magari tutti diciamo che il morbido va più del croccante, però indipendentemente da questo, secondo me hanno parlato di mercato, perché al contrario non puoi parlare che di mercato, e penso che Chiara sicuramente avrà consigliato a Raiola di portare dei giocatori della sua scuderia a Torino. Io immagino che gli avrà parlato di Donnarumma, di Romagnoli, di Haaland, quindi avranno parlato di loro cercando magari anche di fare uno scambio interessante con Bernardeschi, che non sta avendo molto spazio.
No, ti fermo,
Torino, quindi sicuramente Chiara avrà detto questo.
No, ti fermo sicuro, perché sappiamo che Raiola appena ha riconosciuto poi la Papanicolaou col microfono con
di Radio Bianconera.
Di Radio Bianconera.
Sì, vi ascolto tutti i giorni, ci ha mandato un audio. Sentiamo.
E a me non stupisce niente, stupisce solo a voi.
Ah, in quel senso lì, stupisce solo voi che ha incontrato la Papanicolaou. No, invece interagendo con il direttore di Tutto Juve, che cosa gli avrebbe chiesto? Sei qui per quale motivo o hai in mente qualche strategia, intravedi qualche strategia della Juve e di Raiola? Torniamo seri al ragionamento su Raiola ieri a Torino, riguardante chi? Più Donnarumma o più qualcosa che la Juve non ha o qualcosa che la Juve ha o sta cercando?
Ma secondo me lui sta facendo dei giri, potrebbe aver anche parlato di Haaland, perché come ha parlato la settimana scorsa con il Real Madrid, con il Barcellona, potrebbe aver parlato anche con la Juventus, perché no? Se la Juventus cede Ronaldo, magari cede Dybala, perché no? Quindi insomma può aver parlato di tante cose, o magari ha dato qualche proposta per De Ligt. Può essere tutto, sono talmente tanti gli incastri possibili, quindi gli argomenti sono tanti veramente, da Donnarumma, Romagnoli, Bernardeschi, De Ligt, Haaland, quindi sono veramente tanti. E quello che ci si può chiedere è se la Juventus ha la possibilità di fare dei colpi importanti, visto le difficoltà che oggi sul bilancio, questo potrebbe essere.
Massimo, da lì, io chiedo capisce, a te, no? Io chiedo a te, la Juventus, facciamo un gioco, no? La Juventus chiama Raiola, oppure Raiola sì. Viene a Torino per proporre. Punto primo, sì. La Juventus ha in questo momento della scuderia Raiola, De Ligt, Bernardeschi e Pellegrini. No, Pellegrini che è in prestito al Genoa.
Sì, sì.
Gli può che cosa gli propone? Dovesse cedere qualcuno, secondo te? Pellegrini a titolo definitivo per Scamacca, Bernardeschi proposto per qualcos'altro o addirittura De Ligt? Poi facciamo il gioco a parti invertite.
Le più facili sono i due che hai detto, che ovviamente probabilmente cercherà anche di piazzarle per un discorso di plusvalente. Quindi sono operazioni che ovviamente ci potrebbe fare. E sul discorso invece De Ligt penso che sia intoccabile, è un po' una provocazione.
Certo, che sia chiaro, non stiamo vendendo né Pavan né Paolino De Ligt a qualcuno, non è nostra intenzione.
No, penso che non sia questa l'intenzione, comunque poi i giocatori che ha Raiola sono talmente tanti, però sono anche giocatori importanti a livello di ingaggio, quindi bisogna poi trovare la giusta chiave.
Allora io ti faccio invece la parte di Raiola. Viene qui e dice: guardate, nella borsa vi ho portato la scheda di Ken, che già conoscete, di Romagnoli e di Donnarumma. Parateci quale carta ha fatto tirare fuori? In che ordine le ha fatte tirare fuori queste carte?
Ma secondo me Ken e Romagnoli sono più semplici, perché li puoi più semplici, insomma, sono più semplici, ma devi mettere un giocatore di contropartita. Donnarumma devi essere disposto a dargli quell'ingaggio, quindi Parateci deve capire anche lui. Allora, la chiave secondo me è molto legata a Ronaldo e Dybala. Se escono, o anche legata a Ramsey piuttosto che a Rabiot, partendo dal presupposto che devi andare in Champions, no? Perché se non vai in Champions l'anno prossimo è un problema grosso, perché comunque non puoi neanche prendere certi giocatori e altri vanno via. Però se tu per esempio decidi di non avere più Ronaldo, hai 30 milioni di ingaggio lì, sei che puoi andare a occupare con altri calciatori. E quindi questo è un discorso. Se tu ti liberi di Rabiot e di Ramsey, ne hai 14, quindi puoi andare a prendere 2 da 6, o puoi andare a prendere anche un Donnarumma a 12. Quindi sono discorsi diversi che dipendono un po' da come riesci ad abbassare il monte ingaggi per avere dello spazio per inserire altri pedini.
E allora la domanda finale, poi ti salutiamo. Non hai toccato minimamente, non l'hai sfiorato come ragionamento? Io ti chiedo brutalmente, nell'operazione Donnarumma col Milan, eventualmente, potrebbe rientrarci Szczęsny, con cui la Juventus farebbe un'ottima plusvalenza, eventualmente, nello scambio?
Ma il discorso è che Donnarumma si libera a zero, quindi dovresti dare qualcosa al Milan che non ne ha diritto.
Glielo devi, cioè, loro dovranno cercare un altro portiere, quindi diventerebbe un'opportunità,
sì, certo,
per quello. No? Non penso che arriveranno a zero, o no?
Io non penso che il Milan sia disponibile a pagare Szczęsny e contemporaneamente liberarsi di Donnarumma. Sarebbe un doppio suicidio.
No, però sai benissimo che le situazioni porterebbero a rinnovare Donnarumma e avere già l'operazione in tasca di scambio, in maniera da mettere a bilancio i giusti valori. Per te Szczęsny resta il portiere della Juventus, o potrebbe anche la Juventus a 30 anni, 31, quanti ne ha, ipotizzare di fare adesso in questo momento una plusvalenza, eventualmente cedendolo?
Sicuramente se vuole prendere Donnarumma, Szczęsny da cedere,
certo, per quello.
È un'operazione da fare, però dipende anche qui. Secondo me più di 10-15 milioni non riesce a portare a casa, anche se è un ottimo portiere, però quelli sono i valori di un giocatore di 30 anni.
Ricordiamo che lo pagammo 15 dalla Roma.
Dipende, c'è il discorso dell'ingaggio, perché anche lui è un ingaggio 6,5 milioni, quindi,
sì, 6,5, 7.
Quindi siamo, non sono,
va bene, no, dobbiamo chiederlo a Parateci, mi stai dicendo,
anche perché ti faccio un rapido discorso di 15 secondi. Allora, se lui va al Milan non va per meno di 6 milioni e mezzo di ingaggio, no? Ma se fossi il Milan, io pago 6,5 Szczęsny, quando invece ne posso dare 9 o 10 a Donnarumma, perché dovrei farlo? Forse capite il mio discorso.
Sì,
no?
Che ci sono 15 milioni di commissioni da dare a Raiola, no? Cioè, in ballo c'è la commissione da dare a Raiola, e quindi in quel modo lì.
Conviene il Milan pagare la commissione e rinnovare Donnarumma a certe cifre.
Dipende dalla strategia, certo.
Se tu vuoi pagare, sì, piuttosto che pagare 6 milioni e mezzo di euro a Szczęsny.
Comunque noi mettiamo
ho tanti di quei grattacapi, guarda, riguardo a questo mercato, che adesso mi ci mancava solo Donnarumma, Massimo e Antonio.
Fossi nel Milan, se decido di non rinnovare il discorso Donnarumma, non pagare le commissioni, vado su un portiere, non so, Cragno o altri portieri che hanno un
bel ragionamento. Bravo direttore,
sì,
concreto.
Non vado a pagare Szczęsny 6 milioni e mezzo di euro.
Almeno 6 e mezzo, perché magari ne chiede anche 7,
sì,
poi, no?
Certo, no, nel senso, un'esigenza.
Vabbè, teniamo separate le operazioni. Magari Raiola, prossima volta, Chiara,
aggiornamenti
di farti invitare a pranzo con Ibrahimovic, con Raiola,
sì,
eccetera.
Anch'io.
C'eri anche tu,
sì.
Per questa riunione di lavoro. Chiedigli se teniamo facciamo bene a tenere separate le due operazioni.
Va bene, prendo nota. Grazie Massimo Pavan di Tutto Juve, alla prossima settimana.
Ciao Massimo, grazie, buon lavoro.
Che cosa c'è da temere di questa Atalanta per la partita di domenica? Qual è l'aspetto che appunto la rende più temibile agli occhi dei tifosi juventini e della Juventus?
E cosa teme della Juventus?
E cosa deve temere l'Atalanta
passata
della Juventus?
Mezz'ora!
È tornato, cioè, è si tornato, sente che è tornato.
Lui. È proprio lui, non è un suo audio, è proprio lui.
Anche io per Caravacciolo lo adoro, quindi va bene.
Ah, non è la Manuel? Non è la voce di Manuel questa?
Fammelo risentire. Basta, non lo ritrovi. 3-4
è passata mezz'ora.
Vabbè, gli sofficini non stanno friggendo.
Gigi
ancora
deve essere lasciato in pace.
Ecco, Gigi, chiedo una rumba.
Allora, se
è
vuoi
impazzito. Allora, adesso Raiola, devo recuperare il tempo perso.
Raiola, se vuoi intervenire, dici la
chiama
tua, ma non solo dei fai. Chiamaci. Il numero lo conosci perché Antonio Polino non se lo ricorda.
Questa è Radio Bianconera.
La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero
che segue la tua squadra.
Radio Bianconera,
l'unica che conta. Cose di calcio.
Sono le 13:36. A me tutto questo mercato mi confonde. Devo fare un corso.
Perché sei una che non va al
accelerato
mercato. Accelerato. No, al mercato tutto a casa.
Vado più telefoni al supermercato. Devo ammettere che non sono molto da mercato. Ma sbaglio, un mio errore, perché in realtà al mercato si compra bene, si compra anche meglio.
Sì, sai come stai parlando?
Io una volta andavo a portare
come mia madre,
nonna.
Come mia nonna,
lo so,
come
lo
la
so
nonna di mio figlio, esatto.
Io da bambina venivo portata al mercato tutti i sabati a Porta Palazzo, lo diciamo per chi non fosse di Torino.
Storico
e dintorni.
Mercato.
Il più grande mercato allo scoperto d'Europa, Porta Palazzo.
D'Europa, non lo sapevo
d'Europa. Un posto. Sì, a me risulta che sia il più grande d'Europa, un mercato incredibile dove mio papà mi portava tutti i sabati a fare la spesa con lui. Nonostante ciò, io adesso vado al supermercato
perché
sai, sono di quelle che per fare in fretta compro
sì,
tutto lì.
Sofficini,
perché
chiaro, porti i sofficini e prendi tutti,
perché al mercato i sofficini
non ci sono. Esatto.
Comunque sia,
comunque
tutto questo mercato mi confonde. Devo fare un corso accelerato perché non sono pronta ad affrontare. Quanto dura il calciomercato, scusami?
Sempre.
No,
praticamente
vabbè, però
sempre.
Quando è che poi si aprono le finestre d'appello? Come
finito il campionato, finito, c'è la sessione
giugno luglio
sì
agosto,
esatto. fino a agosto, il 2 settembre, sai.
Mamma mia, tre mesi. Forse ce la faccio se resisto. Tutto quel tempo a
però non parte mai quando ci sono gli europei, quindi ci sono quelle trattative sotto traccia che non si possono ufficializzare.
Primo
esatto,
luglio,
primo
31
luglio.
Agosto.
Bravo.
Proprio i due mesi in cui sarò in ferie, te l'ho detto. Non ci sono più calcio al caso, è davvero un peccato.
Non ti ho detto che durano di più quest'anno due ferie, eh? Durano oltre,
a tempo indeterminato.
Metti una firma qui in diretta e tutto è fatto, tutto risolvibile. Non ci sono problemi in questa radio, ci sono solo soluzioni.
Ciao amici, torniamo ai vostri messaggi. Con l'Atalanta per me dobbiamo giocare a tre: Danilo, De Ligt e Chiello dietro per murare Zapata e Muriel. Centrocampo fisico con Rabiot, Bentancur, Quadrado a destra, Chiesa a sinistra.
Sì.
Trequartista Dybala per cercare di stare alti e CR7 e Morata. Dario, ti piace questa formazione?
Non male, bravo.
Dario. Adesso
però
lo suggeriamo a Pirlo.
Non penso tridente subito. Con l'Atalanta prima volta subito con Dybala, che sarebbe la prima partita che comincerebbe da titolare. Quindi il ballottaggio è Dybala Morata.
Ciao Chiara Antonio, Massimo da Prato, una riflessione che vuole essere anche una piccola provocazione inerente alle quattro semifinaliste di Champions. Due proprietà arabe, un miliardario russo, Real Madrid, forse tutti i torti Conte non li aveva, sostenendo che ci vogliono fogli da 100 euro per i ristoranti migliori. Un vostro pensiero, un abbraccio.
Allora, io non parlo di Conte perché dicono che Radio Bianconera appoggia il ritorno di Conte. Assolutamente. Mi sembra che però sia un ragionamento molto... Quando dirò Conte, facciamo un esempio.
Facciamo una prova. No.
Io non parlo mai di quell'allenatore dell'Inter... No, prendi bene i tempi. Di quell'allenatore dell'Inter che giocava alla Juventus che si chiama... Esatto.
A te.
Fammi dire i titoli di oggi. Pirlo studia l'Atalanta per blindare il terzo posto, l'abbiamo detto. Ma Raiola intanto è a Torino a fare in vista. Ma per chi? Per lui, per la Juventus o per qualche suo tesserato della sua scuderia? Ricordo che nel ragionamento fatto col direttore di Tutto Juve, si può dire Tutto Juve? Non c'era il dip, no? Si può dire. Perfetto, il nostro sito di riferimento. Abbiamo dimenticato anche il nome di Pogba. Ok, quindi attenzione che il nome di cui non abbiamo parlato, anche perché c'era coda, no?
Anche Pogba bisogna lasciarlo in pace perché la gente è molto nervosa.
Ecco.
Bellissimo. Questo è quando, quello che ha detto ieri la Papa Nicolau.
Guarda quando gli hanno chiuso il Brucomella in Piazza d'Armi, è meglio non rivolgergli la parola.
Esatto.
Pogba, Paul, se torni prometto che ti faccio riaprire.
Io c'ho dai biglietti
omaggio. Il Brucomela, lui ha un sacco di biglietti omaggio di quando ci portava suo figlio. Tornate insieme.
C'ho
all'abbonamento al Brucomela, il direttore. Ti prometto che tornerete insieme sulle mani quando il Brucomela prende velocità.
Oggi sono rovinato. C'ho DJ Mix e sua sorella sulle mani, esatto. Intanto aggiungo anche l'ultima notizia, perché intanto voi dovete capire che all'ora di pranzo, mentre pranzate, mentre magari vi rubiamo anche un sorriso, che è nelle nostre intenzioni, ridete almeno come la Paperina, guarda come è diventata bella, sorridente, felice per aver detto anche una cosa di calcio.
Io quando vado sul Brucomela con mio figlio faccio così, dai Nicolò, sulle mani.
E tuo figlio sotto che ti aspetta col broncio. Sfiduciato il presidente di Lega, continua la guerra dei diritti televisivi. Attenzione, cambierà poco e niente, no? Conoscendo come funzionano queste cose. Però intanto, politicamente, sono arrivate due lettere in Lega Calcio in cui si chiederebbe la sfiducia e si constaterebbe la cattiva gestione di fondi e diritti TV. Chieste le dimissioni di Dalpino. Tra queste società, dice il Sole 24 Ore, ci sarebbe anche la Juventus, Atalanta, Fiorentina, Inter, Juventus, Lazio, Napoli ed Hellas Verona. Oltre a questo, secondo quanto filtra, c'è stata, ok, ieri l'abbiamo già detta anche questa notizia, la riapertura dell'Olimpico ai tifosi per Euro 2020, ma sarebbe un altro punto di dissenso decisivo per la richiesta di dimissioni in controtendenza con la chiusura degli stadi in Italia. Ora le sette società chiederebbero i danni per cattiva gestione. Oppure, no, ve lo aggiungo, per forzare un po' la mano per pretendere la riapertura degli stadi già, diciamo, forse i primi di maggio.
L'ha detto, no, aspetta che riprendo le parole di Bassetti, il virologo Bassetti, uno dei tanti virologi che imperversano. Ha detto, parlando proprio della riapertura degli stadi, lo stadio rimane uno dei luoghi più sicuri che ci possono essere se si mettono in pratica cose come il distanziamento. Ovviamente non stiamo parlando di una capienza al 100%, ma si può arrivare a un 10-15%. Intanto, diciamo che non possiamo arrivare alle partite dell'Europa senza prove. Aprire a una capienza del 10-15% per le ultime due partite, può essere un segnale, quindi metà maggio.
E poi la Coppa Italia, la finale del 19, cioè iniziare da dopo maggio, dall'inizio di maggio, appena, vi ripeto, probabilmente si tornerà in zona giallina, no?
Giallina.
In zona giallina.
Ocra.
Esatto.
Giallo scuro.
No, troveremo un'altra formula, diversa, apriremo un'altra app.
Canarino.
Per iscriverci tutti, i giallini, iscrivetevi qui e a quel punto lì si potrebbe tornare. Con quali parametri? Non lo so, spero solo di non essere quello che per l'età che ha, per il reddito che ha, per i colori della pelle che ha, per i colori dei capelli che ha, per il fatto che non fa il vaccino, per il fatto che paga le tasse, per il fatto che non evade, per il fatto che non è andato all'estero in vacanza, per il fatto che non è, cioè non diventi la mia una categoria sensibilissima, no? A questo
molto
problema.
Sensibile.
E quindi magari non posso andare neanche allo stadio, se no a questo punto alzo la mano e dico mi arrendo.
E comunque lui ipotizza che per settembre, dove ci dovrebbe essere il 50-70% della popolazione vaccinata, secondo me, cioè, un po' troppo fiducioso, si potrebbero far entrare magari 30.000 persone in uno stadio di 80.000, quindi un 30%, 40%.
Decidetevi. Ogni stadio, date lì una delega intelligente che ogni stadio saprà quali sono i rischi, i limiti e gli obblighi, no? Anche per mantenere la sicurezza, perché poi c'è anche l'altro tipo di sicurezza, i controlli, i tempi, l'uscita, gli assembramenti, cioè bisogna poi gestire bene queste situazioni. Non si tratta poi solo di contare i soldi, come faceva mia nonna toccandosi il dito e smanettando le 10.000 lire. Quindi bisognerà tenere di tanti fattori. Adesso non acceleriamo improvvisamente, no? Per ricadere poi nell'errore.
Abbiamo una breve storia triste che ci racconta un ascoltatore. Breve storia triste. Tre anni fa Ronaldo lascia il Real. Il Real elegge Benzema da scudiero di CR7 a nuovo Ronaldo. Accanto a lui dà fiducia al giovane Vinicius. La Juve di Ronaldo sparisce dai salotti europei. Il Real di Benzema è a un passo da una nuova finale. Fine.
Fine. Colpa di?
Colpa di?
Metti un beep.
Colpa di Antonio... te.
Colpa di qualcuno.
Siccome attenzione, ci date dei contiani, noi d'ora in avanti colpe sono di Conte. Che era Maria Grazia da Genova.
No, assolutamente. Salutiamo Maria Grazia da Genova, salutiamo Massimo, salutiamo tutti. No, faccio anche riflettere che è una storia, che è una storia triste, quella che ci hanno appena raccontato, ma sostanzialmente è una storia anche triste per quelle che poi non vinceranno il campionato e non vinceranno neanche la Champions. Mi sembra che al momento ce ne sono quattro in semifinale, no? Il ragionamento si stia restringendo, quindi nel calcio, poi nello sport, vince uno al massimo.
Diamo il benvenuto ai nostri ospiti dal Medical Fit.
Sì, finalmente.
Diamo il benvenuto a Valentina De Nucci e al dottor Fabio Laurencig. Buon pomeriggio, bentrovati.
Buongiorno.
Ciao Valentina, dottore, benvenuti.
Buongiorno Antonio, buongiorno Chiara e un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Bianconera.
Allora, per gli amici di Radio Bianconera, ormai due volti noti, perché il dottore lo abbiamo già conosciuto, quindi bentornato Fabio, bentornata Valentina.
Grazie.
E se ricordiamo bene,
grazie,
qui parliamo di dieta, di
nutrizione.
Benessere, nutrizione. Cosa ci avete preparato per oggi? Non da mangiare, ovviamente.
Ecco, per l'appunto. No, dico, dopo Pasqua ci avrete preparato sicuramente qualche cosa di leggero da mangiare. Io ho ricominciato a fare gli addominali, sono tutto un dolore che non vi dico.
Ecco.
Però non basta fare sport, bisogna associarlo ad una sana alimentazione, soprattutto se bisogna perdere quei 27, 28... No, no, così.
Etti, due, etti, 3, 27, etti, parliamo 28, di etti. Valentina, a te intanto un grazie per questa collaborazione con Medical Fit, per questa rubrica Medical Sport.
Grazie mille a voi, per me sapete che è sempre un piacere, quindi poi sono contenta di portare qui in questa rubrica degli esperti davvero validi. Infatti ci tenevo a presentarvi il dottor Fabio Laurencig, lui è il dietista di Medical Fit, che insomma ricordo agli ascoltatori, insomma per chi ancora non lo sa, Medical Fit è un poliambulatorio, è un centro medico con una palestra riabilitativa e funzionale. Il punto forte di questo centro medico sicuramente è l'equipe, no, che lavora presso il centro e quindi con la collaborazione di tutti i medici e professionisti sanitari come appunto il dottor Laurencig, i pazienti riescono veramente a stare bene ed in salute. Quindi oggi abbiamo qui il dottor Fabio Laurencig, lui è laureato presso l'Università degli Studi di Milano e una cosa molto importante, lui è un dietista che promuove uno stile di vita attivo, poi ci facciamo spiegare bene da lui cosa significa, e oltre questo è anche un personal trainer. Quindi abbiamo deciso insieme con il dottore oggi di parlarvi un po' del rimettersi in forma dopo Pasqua, ma farlo in maniera assolutamente salutare, quindi evitando i cosiddetti fai da te classici. Quindi chiediamo al dottore se ci può un po' dare un po' di nozioni in modo tale che possiamo e sappiamo come comportarci.
Certo, allora Valentina, se noi immaginiamo nel periodo post Pasqua, post feste pasquali, tutti cercano di rimettersi in forma. Come lo fanno? Tutti principalmente iniziano a correre. Gran parte poi di questi anche elimina totalmente dalla propria alimentazione pane, pasta e carboidrati e inizia a mangiare solo e soltanto proteine, come se fossero l'unica via per portarli ai propri risultati, e mentre i più audaci addirittura si espongono anche a bibitoni sostitutivi del pasto e addirittura c'è anche chi salta direttamente i pasti, classico caso di saltare il pranzo per poi, nella maggior parte dei casi, segue una grossa buffata nel pasto serale della cena, per cui non è il massimo questa condotta, diciamo, per proseguire degli obiettivi sul lungo termine e per la salute dell'individuo in sé.
Dottore, una divagazione che però mi è venuta in mente sentendola parlare proprio di chi salta i pasti. Siamo nel periodo del Ramadan, per i praticanti la religione musulmana, cosa che riguarda anche molti sportivi agonisti. Demiral, ne parlavamo ieri della Juventus. E allora, visto che parliamo di un'osservanza di tipo religioso che prevede il digiuno dall'alba al tramonto, ecco, nel caso di sportivi come si può compensare, come si può sopperire e continuare comunque ad allenarsi, a giocare le partite, le competizioni in un mese in cui si mangia appunto molto poco, si saltano i pasti?
È molto complicato, soprattutto perché c'è un calo della performance. Poi adesso si va anche verso le temperature più alte. Il Ramadan, se non erro, comprende anche
l'assenza proprio del bere nelle ore della giornata. Di conseguenza è un po' anche, diciamo, pericoloso, soprattutto se si gioca ad alti livelli come questi giocatori, per cui non è il massimo, diciamo, sia per una questione di performance che anche per una questione proprio di salute.
Quindi per recuperare questi giorni di digiuno, insomma, ci vuole tempo e, insomma, ne va un po' la salute, quindi.
Sì, lì il fattore su Ramadan, secondo me, impatta tanto anche la parte idrica, la componente idrica che proprio viene spesa durante tutti gli allenamenti, durante le partite e tutto. Il non poter neanche bere inficia tanto, proprio a 360 gradi, l'organismo.
Tornando al discorso delle diete fai da te, è questo il grosso rischio che non aiuta a prevenire poi problematiche legate soprattutto agli sportivi, dottore? Cioè chi improvvisa, parliamo non del professionista ovviamente, no? Tutti quelli che se torni a correre tanto quanto, ma se poi incominci con la tua dieta, e devo anche citare la mia collega che si è presentata qui un giorno col bibitone fai da te, convinta dei miracoli, no? Abbandonata dopo due giorni, intanto c'è stato uno spreco di denaro, io lo guardo dall'alto della mia posizione oltretutto. Lei cosa ne pensa?
Che sono un po' errori che facciamo tutti, dai, una volta nella vita.
Sì,
tutti.
Ce lo passi, ma dottore,
Il dottore e il direttore non hanno commesso, ne hanno commessi di peggio.
Quante donne, dottore, vengono a lei dicendo ma mi sono comprata la dieta online che prevedeva 4 succhi di frutta al giorno e non ho perso un etto? Quale donna non ha passato un periodo della propria vita a fare impacchi di alghe alle chiappe, alle cosce, senza ottenere nessunissimo risultato, Valentina?
Adesso non usciamo fuori
cose che facciamo tutti.
Non usciamo fuori
ci
tema.
Siamo passati tutti.
Brava.
Passati
tutti.
Va bene, non uscendo fuori tema, dico, quali sono i consigli pratici, dottore? Fa bene un po' correre, fa bene un po' la frutta piuttosto che la verdura? Perché qui non parliamo solo di Pasqua, qui è una situazione che ci trasciniamo dalla Pasqua dell'anno scorso, ma da un anno di pesanti stravolgimenti nella vita e nelle abitudini di tutti noi.
Certo, allora, senza dubbio è bene iniziare un cambiamento, per cui iniziare ad avere uno stile di vita più attivo. Come si può avere uno stile di vita più attivo? Principalmente tutti iniziano a correre, però molte volte alcune persone che sono state ferme per anni e hanno problematiche articolari devono sapere che anche delle lunghe camminate possono avere gli stessi benefici di una corsa, per cui volendo si possono fare anche delle camminate a passo svelto. Altra cosa molto importante è avere un'alimentazione equilibrata. Cosa vuol dire avere un'alimentazione equilibrata? Bisogna sapere che dal punto di vista clinico avere un'alimentazione bilanciata è avere un'alimentazione che si basa per la maggior parte dal punto di vista energetico da carboidrati complessi, per cui pane, pasta, riso, farro, tutti i cereali, anche le patate, e abbinata a queste, che deve essere il 50-60% del fabbisogno calorico giornaliero, un 20% di proteine e un buon quantitativo anche di grassi, circa il 30% di grassi monoinsaturi o poliinsaturi, come il classico olio extravergine d'oliva, che è uno dei fattori critici di successo anche della dieta mediterranea. Inoltre, il quantitativo di verdura non deve essere mai basso e deve accompagnare tutti i pasti, anche per andare a appiattire il carico glicemico di ogni pasto e permettere una maggior salute dal punto di vista anche metabolico. Inoltre, in questo periodo di cambiamento, anche dal punto di vista stagionale, per le persone che hanno un po' di sensibilità dal punto di vista anche dell'intestino, l'assunzione di alimenti come dei probiotici nella propria dieta, come dello yogurt, può aiutare moltissimo.
L'assunzione di verdure aiuta a inibire la produzione di insulina, quindi, insieme ai carboidrati, dottore?
Certo, è molto diverso se noi nello stesso pasto mangiamo solo tipo un piatto di riso. La classica persona che pensa nell'immaginario comune di mettersi a dieta pensa al riso in bianco. Però è molto diverso se noi mangiamo del riso in bianco da solo che mangiare del riso, magari condito con qualcosa anche per insaporirlo un po' di più, che è semplice farlo in bianco, anche un risotto magari con gli asparagi che sono di stagione in questo periodo, e magari mangiare gli stessi asparagi con le uova sode, classico piatto del periodo, diciamo, è un pasto completo dove abbiamo una parte di carboidrati, una parte di fibra derivante dagli asparagi e anche la parte proteica derivante dalle uova.
Molto molto interessante, un consiglio molto pratico anche per noi. Poi non so se Valentina ha ulteriori domande. Chi fa il conduttore radiofonico e conduce la trasmissione sempre tutti i giorni tra le 13 e le 15, il consiglio che darebbe? Un pranzo leggero prima, abbondante dopo, assolutamente no il caffè, dopo una bella corsa o una bella cicletta portata di mano. E come noi tanti altri che magari lavorano in queste ore centrali quando l'appetito si fa sentire, vero Chiara?
Sì.
È importante fare più pasti durante la giornata,
più
per
pasti.
Cui partendo da una buona colazione, magari uno spuntino nella metà mattina, mai saltare il pranzo, per cui anche se si finisce di lavorare tardi, penso mi capita molto spesso nel mio lavoro persone che fanno i turni, io consiglio di mangiare a fine del turno, comunque di non saltarlo,
di non saltarlo.
Di fare che sia proprio un pasto completo, anche se una persona fa turni di notte è bene che non salti i pasti, è fondamentale, anzi nella notte può fare uno spuntino.
Quindi si sta facendo capire che la fanno lavorare troppo al Medical Fit, abbiamo capito bene, cioè
esatto.
Era un messaggio
soprattutto io Antonio, perché io sono la prima paziente di dottor Laurincig, infatti poverino lo faccio impazzire, ma lo ringrazio pubblicamente, perché per esempio io ero una di quelle che pensava che la sera i carboidrati non potessero essere assunti, invece da quando mi segue Fabio appunto finalmente ho uno stile di vita totalmente salutare, ma soprattutto ho veramente il piacere di mangiare, che secondo me questo è importante, sicuramente un messaggio che
deve
è bello
passare.
Dare, cioè che comunque mangiare fa bene, cioè non fa male, ecco, mangiare tutto.
E quindi dopo una partita di calcio, dopo un dispendio di energie, altro che il nostro qui, due ore seduti, ma una partita di 90 minuti, come si rifocilla il calciatore?
Carboidrati, pasta e tonno, me lo ricordo, ritorno con la Juventus, perché poi leghiamo i nostri ragionamenti alla pratica nostra, che interessa, ma anche a quella degli sportivi. Io ricordo, finita ogni trasferta, prepararsi la doccia, poi sul pullman, mentre si andava all'aeroporto, il pacchettino pranzo, no? Con sicuramente, non so se abbondante o meno, pomodorini, penne, olio, parmigiano e tonno. Cioè no, il parmigiano no, lo mettevo io che lo metto anche ovunque, ma fondamentalmente pasta col tonno. Sì, sì, un po', c'era la scatolettina. Vuoi buttare qualcosa? Carboidrati, giusto dottore?
Esatto, sì, principalmente sì, carboidrati, perché durante una partita di calcio si va a perdere quella parte di carboidrati che noi conteniamo nel glicogeno muscolare, perché è la nostra fonte energetica più immediata che utilizziamo durante lo sforzo fisico, durante la performance. Di conseguenza dobbiamo andare a ripristinare quel glicogeno che conteniamo a livello muscolare, e questo lo ripristiniamo grazie all'assunzione di carboidrati.
Allora, noi vi salutiamo, vi ringraziamo, Valentina De Nucci, il dottor Fabio Laurencic di Medical Fit. Lui
grazie
però...
a voi.
Grazie mille a voi.
Me, a un neo, però il dottore è bravo, ma un neo è dell'Inter, mi sembra, o no?
Ma non diciamolo, se no si arrabbiano. No, meglio, non... Se no poi fanno una dieta, mangio... Ecco, c'è
non
il
si può dire.
Allora lo salutiamo, perché i professionisti, dal lunedì alla domenica... prima della partita sono tutti bravi.
Non ci sono bandiere. Grazie
son
dottore,
bandiere.
Grazie Valentina, alla prossima.
Grazie a voi.
Buon proseguimento.
Grazie
ciao,
Valentina, grazie
mille.
Al Medical Fit, grazie a tutti voi. Qualche consiglio legato al mondo del calcio, quindi abbiamo parlato di Demiral, abbiamo parlato
delle mie diete a suon di bibitoni da svuotare nel water.
Esatto.
E torniamo a parlare anche
di cosa si fa dopo le partite.
E di cosa si mangia le partite. Passa col tono. Mi piacerebbe seguire la Juve, così giusto per il pasto poi dopo la partita, perché si mangia bene, c'è cioè una pasta col tonno o una cosa con i pomodorini,
potresti
pacchino,
imparare anche tu, l'ho provato
gustosa.
Anch'io, anche Manuel a volte se lo fa a casa
è gustosa,
cioè non apri proprio la scatola, non è quella in scatola che apri e fai friggere, è qualcosa di diverso ma anche più salutare.
340 5425 324, io giocherei col 4-2-3-1 con Tech, Cuadrado, De Ligt, Chiellini, Danilo, Rabiot, Bentancur, Kulusevski, McKennie come incursore, Chiesa dietro CR7. Paolo, questa la sua formazione.
Paolo.
Allora, un po' la vostra formazione e un po' la domanda del giorno è: che cosa la Juve deve temere di questa Atalanta? Ma anche il contrario, why not?
A dopo!
Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere. Trasmessa alla radio. Radiobianconera.com
cose di calcio.
Le 14 e 5 minuti, ben ritrovati Antonio Paolino, Chiara Papanicolau. Che cosa c'è da temere di questa Atalanta per domenica pomeriggio? Ndanghete che mi mettono la partita di domenica pomeriggio, non lo vogliono capire che non è comodo per me.
Ma non ti è la comodo alle 18, la 18 non ti è comodo, la domenica pomeriggio non ti è
meglio
comodo.
Meglio le 15 delle 18
proprio. Il sabato devi fare shopping, cioè, shopping, dai per favore. Coppa Italia, comunque. Gravina ha discusso della possibilità che la finale di Coppa Italia, ha parlato da poco, tra Atalanta e Juventus in programma il 19 maggio, anche perché noi molte volte ragioniamo con intuizione e con buonsenso, prossimo a Reggio Emilia, si disputi a porte parzialmente aperte. Testuali le sue parole. È una delle ipotesi. Quello che è emerso in maniera chiara è che l'esigenza del nostro paese è quella di ricominciare. Sai che lo dice anche mia mamma? C'è voglia di ripartire, ma dobbiamo rispettare tempi e cadenze dell'autorità di governo. Non se ne può più e mi sa che non avete neanche più vie di uscita. Poi una battuta sull'incontro con Vezzali, il ministro. È stato propositivo, costruttivo, con una grande analisi del momento. Un confronto molto utile, non solo al calcio, ma a tutto lo sport italiano. Per fortuna che abbiamo cambiato ministri, allora, cioè dico, se fino a questo momento non avevamo capito. Attenzione, ancora un altro argomento, serio, io ogni tanto ironizzo, cercate di capire, perché qui fra un po' non si può neanche più ridere. Gravina ha poi parlato della possibilità che i calciatori della nazionale vengano vaccinati prima dell'europeo. Sua la risposta, abbiamo avuto anche ieri dalle autorità delle rassicurazioni in merito. Stiamo raccogliendo tutti gli elementi perché anche i componenti del gruppo squadra rientrino fra coloro che dovrebbero essere vaccinati assieme a tutti gli atleti che faranno le Olimpiadi. Il tema fa discutere. Il tema fa discutere. Ok, torniamo al solito solito discorso. Va bene. Io alzo la mano.
Tu cosa voti?
Io alzo la mano.
Dovrebbero.
Prima di dare lo schiaffo, alzo la mano e poi prendo e faccio il giro un po' più largo. Okay? Ok? Io sto diventando
L'ha detto anche Bassetti, comunque, che è un grande tifoso del Genoa, mi sembra. Non so
sì, del Genoa.
Del Genoa, che andavano vaccinati. Io.
Sì, sì.
Prendo le distanze, onestamente.
Vabbè, vabbè.
Ognuno è libero di pensare cosa
cioè,
vuoi.
Capito? Allora,
va bene tutto.
Allora dovevamo già vaccinare adesso i calciatori. Allora vaccina già prima i calciatori. Invece il movimento è andato avanti. Io sto diventando una categoria, magari sono l'unico, sensibile. No? Sensibilissimo. Allora mi devo iscrivere anch'io, devo fare il vaccino anch'io. Cioè, allora passiamo davanti alla coda. No, è un po' come al supermercato. Tu sei lì, rispetti, ti tappi il naso, rispetti la coda e poi arriva sempre qualcuno che ti dice... O solo va a chiedere al primo della coda o in posta al supermercato, ho solo 32 pezzi e devo andare a lavorare, c'ho il bambino in macchina col cane che lo sta mangiando, no? posso passare?
Immagine.
Anche no, fai la coda come tutti gli altri, no? Ripeto, mi sembra che qui questo paese le regole non le sappia rispettare, ok? E a me questi privilegi incominciano a dare fastidio, sono molto sincero, in generale. Poi facciamo di tutto un erbo un fascio, potete essere d'accordo o meno, ma vi dico anche la mia. Tornando a noi,
parlando anche
Juventus,
dei vostri messaggi. Ciao amici, sono vecchio, sono stato abbonato al Delle Alpi per 10 lunghi anni e ne ho viste di ogni.
Sei esperto.
A me la discussione Ronaldo sì no ricorda quella di Roberto Baggio. Sembrava cadere il mondo se ne andava via, ma poi è continuata la Juve vincente con altri campioni.
Hai trovato
saluti
qualcun
Domenico.
Altro. Hai trovato qualcun altro, Domenico, sagge parole.
Saggio Domenico.
Tutti utili, nessuno indispensabile.
Vuole ovunque.
Ovunque.
Anche lo stesso Ronaldo.
No, anche il presidente, anche l'allenatore,
tutti,
anche
tutti.
Il portiere, anche tutti. Del Piero, abbiamo cioè, ma non è la vita, anche Platini, io pianto per Platini, ok? E ognuno avrà un giocatore per cui ha pianto. Ci sono motivi che portano per qualcuno che è andato via prima. Magari è un giocatore anche meno noto di Platini, di Zidane, anche Zidane quando è andato via. E si fanno dei ragionamenti legati a tanti aspetti, dai.
Volevo chiedervi, ma Pirlo ha seminato qualcosa quest'anno? Si raccoglierebbero subito dei frutti l'anno prossimo? Secondo me no. Per questo vorrei un cambio a prescindere dai risultati. Aldo, così.
Io vorrei sentire chi dice invece magari sì, perché se no buttiamo via di nuovo un anno. Vi dico anche la mia. Quindi continuerei, a scanso di equivoci, sia con Pirlo sia con Cristiano Ronaldo, ma certamente mettendogli attorno qualcosa di meglio rispetto a quello che ha quest'anno, ma inserendolo in quel contesto, non in un contesto diverso o assai diverso.
Sentiamo un vocale.
Ciao Chiara, ciao direttore, stavo leggendo una notizia, ovviamente forse sono le solite stupidaggini, però Volevo sapere se voi ne sapevate qualcosa. Avevo letto di uno scambio alla pari tra Dybala e Gabriel Jesus. Dice che praticamente Dybala è stato richiesto più volte e con fermezza da Guardiola. Voi ne sapete qualcosa? Magari ci cascano.
Ma no! Magari... Ma poi magari ci cascano. No, però, lo vuoi dare via lì, così Dybala?
Ero già lì pronto a farti un ragionamento tutto sensato. Magari ci cascano, mi hai smontato la mia teoria. Io penso che la Juventus stia valutando seriamente, ormai da tempo, la cessione di Dybala. Cessione è un termine troppo, troppo importante per la situazione che vivono i club, che vivono tutte le squadre, e quindi devi trovare delle soluzioni a pari, parametrizzando l'età, parametrizzando il costo, parametrizzando gli ingaggi. In questo momento non me la sento di dare un'opinione sempre, no? Ma certamente in Inghilterra, piuttosto che Parigi, o piuttosto che la Spagna, sono i tre stati, ne mancherebbero poi pochissimi altri. Capisco di aver detto una mini sciocchezza, però attenzione, la valutazione va fatta, ok? Prima di tutto sul costo del cartellino, che valore gli dai, quanto pretenderebbero gli altri, quindi ipotizzare uno scambio, andare a vedere l'età, ingaggio, no? Quella è la prima cosa da fare, quindi è un compito che ti lascio in questo momento, perché sennò mi distrarrei dalla puntata che abbiamo preparato quest'oggi.
Eh sì, anche perché abbiamo l'appuntamento con Continassa.
Però dico più no che sì.
Luca Cavallero, ciao Luca.
Buon pomeriggio Chiara, buon pomeriggio Antonio.
Eccoti carissimo, allora intanto Raiola ha liberato la stanza.
Sì, ieri c'è stato questo blitz alla Continassa. Chiaramente sono tanti i giocatori per quanto riguarda la gestione di Raiola che vanno a intrecciarsi non solo per quanto riguarda gli interessi della Juventus presenti, vale a dire De Ligt, tanto per intenderci, e Bernardeschi in primis, la cui situazione è tutt'altro che definita, ma anche un po' tutto quanto il contorno riguardo a questi giocatori. Per esempio si è parlato molto di Pogba, un tormentone che va avanti dal 2017 ad oggi. C'è anche il tema legato a Luca Pellegrini, che peraltro appunto rientrerà alla base, viene da pensare al termine di questa stagione con il Genoa. Ovviamente andando dentro a quello di cui si è parlato, si è un po' anche fatto il punto su quelli che sono i giocatori, non solo in rosa la Juventus, ma si è fatto anche un po' il punto sulle strategie future. De Ligt ha questa clausola di fatto di 150 milioni che lo rende acquistabile a partire dalla prossima stagione, basta che qualcuno presenti quella cifra. È complesso, però non impossibile, restando in tema europeo. Per esempio la semifinale di Champions, una delle due sarà Manchester City contro Paris Saint-Germain. Quelli sono fatturati, anche se guardiamo le recenti classifiche di Forbes, fatturati irraggiungibili, che possono essere alla portata eventualmente di quella clausola. Quindi si è parlato a lungo, un colloquio decisamente tra professionisti per quanto riguarda i dirigenti della Juventus e per quanto riguarda Raiola. Venendo al campo, invece, la squadra si è allenata questa mattina, tutti quanti i giocatori a disposizione salvo Bernardeschi, positivo al Covid, ancora in isolamento presso il J-Hotel. E volendo dare informazioni un po' più dettagliate per quanto riguarda quello che ci dobbiamo aspettare a Bergamo, non è così lontana, non è così remota l'ipotesi, io mi limito a dire, di Dybala dal primo minuto. È un'ipotesi che sta prendendo sempre più quota, così come lo schierare nuovamente Quadrado alto con Chiesa dall'altra parte, quindi due esterni subito offensivi, mentre per quanto riguarda il comparto difensivo è verosimile vedere accanto a De Ligt Bonucci e non Chiellini come nelle ultime tre partite.
Ritengo che sia possibile e vado a confermare anche quanto tu ci hai appena presentato. Per quanto riguarda l'Atalanta,
sì.
Hai qualche notizia dal campo?
Allora, per quanto riguarda l'Atalanta, al di là di Romero che sappiamo già, le condizioni di Atebur sono in divenire, nel senso che Atebur ha avuto problemi muscolari per tutta la stagione, ha giocato molto, molto Möle, questo esterno che di fatto non si è ancora adattato per quanto riguarda i meccanismi di gioco di Gasperini. Dall'altra parte ci sarà sicuramente osservato speciale Robin Gosens, ed è per questo che un giocatore come Cuadrado può essere prezioso, perché lo può contenere, un po' come è avvenuto per esempio con Chiesa a San Siro con Teo Hernandez o con Spinazzola contro la Roma. Secondo me una chiave tattica potrebbe essere quella. C'è Pessina che è positivo al Covid e anche qui possiamo fare un paragone con Bernardeschi, si attende il doppio tampone, poi la conferma dell'idoneità, perché poi c'è la visita di idoneità e bisognerà vedere se Pessina è ruolabile, quindi sono tre sostanzialmente i giocatori che Gasperini non avrà a disposizione, sicuramente Romero, più no che sia Tebur, mentre per Pessina si attende questa negatività, però appunto sappiamo poi che l'Atalanta ha anche cambiato modulo, sappiamo che si fa molto affidamento su De Roni in mezzo, estremo a vedere.
Grazie Luca, aggiornamenti con cui continassa domani, con te sempre in cose di calcio. Buon
grazie
pomeriggio.
A voi, buon proseguimento.
A Guardiola piace Bonucci, a Guardiola piace Dybala, a Guardiola piace mezza Juventus, ma non faceva prima diventarne l'allenatore? Si interroga Luca da Trieste. Abbiamo pronto il prossimo ospite.
Allora, bella domanda.
Diamo il benvenuto al dottor Pasquale Gallo. Ciao Pasquale, buon pomeriggio.
Ciao Giaga, ciao Antonio. Buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Pasquale, tu sei il nostro dottore, il nostro pneumologo. Allora, con te le cose, argomenti da trattare sono infiniti, sarebbero infiniti, non basterebbero giorni. Allora, visto che poco fa, proprio qualche minuto fa, abbiamo paventato quest'idea di vaccinare i calciatori, i vari staff in vista degli europei, approfittiamo della tua competenza in merito per chiederti due cose. Uno, se tu riterresti intanto opportuno procedere con la vaccinazione a scopi appunto cautelativi nei confronti dei calciatori e degli staff in un paese in cui le vaccinazioni procedono, dici tu, se a rilento o meno. Secondo, tutto il gran parlare di questi ultimi giorni sui vaccini AstraZeneca, la Danimarca ieri ha ufficializzato, primo paese in Europa a ritirare sostanzialmente i vaccini AstraZeneca, quindi la popolazione danese non verrà più sottoposta a questo tipo di vaccinazione. Ci vuoi calmare in merito, confortare, allarmare il giusto? Dici tu.
Batti questo calcio di rigore, vai.
Allora, lo batto da fermo, senza neanche prendere la rincorsa. La questione della vaccinazione in caso di europei, cioè nel caso già affermato, confermato dei mi vedete voi? Mi sentite?
Sì, ti vediamo, molto ti sentiamo bene. Benissimo.
Perfetto. Degli europei, delle partite da giocare a Roma, in Italia, è ovvio che saranno tutti vaccinati. Su questo io non ho nessun dubbio. Il problema è un altro. Il boomerang sarà quello che già io avevo paventato, già è avvenuto nelle ultime 24 ore, che questa liberazione da parte del calcio per gli europei ovviamente scatenerà anche la realtà di liberare tutti, perché già è stato difficile finora far capire agli autonomi, ai bar, ristoranti e discoteche, insomma tutto il museo.
È complicato,
eccetera,
farlo digerire a quelli che
non l'hanno digerita, e hanno ragione, perché il distanziamento avrebbe permesso una vita sociale, quindi questo è un atteggiamento sbagliato. È come un progetto calcistico, se nasce sbagliato
finisce peggio.
Correggere.
Finisce peggio, benissimo, sei stato chiarissimo. Ti chiedo un'accortezza, Pasquale, ti chiedo un'accortezza, il tuo microfonino va a sbattere contro l'orologio, no?
Ecco.
E quindi faceva un rumore. Ecco,
tienilo così,
senza toccare più nulla, senza avvicinarti con i tuoi polsi, anche perché siamo in questo momento ancora in collegamento televisivo, ma naturalmente è bene ascoltare bene le tue parole. Fantastico.
Prego.
Ecco, così non dovrebbe proprio.
Perfetto.
Esatto, bravissimo, bravissimo.
Quindi questo lo do per scontato, e quindi ci sarà una vaccinazione di tutti, e quindi questa vaccinazione poi si dovrà accelerare anche sul piano pratico per tutte le altre categorie, con le riaperture in sicurezza, altrimenti nessuno potrà digerire la questione.
Chiaro, diciamo che si può accelerare, perché continuiamo a dire per le altre categorie sempre di accelerare, possiamo accelerare già adesso, cioè da un po' che diciamo acceleriamo, accendiamo la macchina, però, se no non si accelera.
No, ma anche perché Antonio, Chiara, il problema è uno, e noi abbiamo parlato degli assembramenti nei ristoranti o nelle piazze, ma gli assembramenti in aria su calcio di rigore o calcio di punizione
ci sono anche nelle piazzette.
Allora, siccome sono un anticonformista, a me le banalità non piacciono, così come ha detto, completiamo il quadro virologico, Per quanto riguarda poi il tipo di vaccinazione, se sarà accelerato o meno, certo, se cominciamo anche con Johnson ad annunciare che ci sono già dei casi per cui la produzione viene fermata in America e AstraZeneca andrà avanti molto molto male con tutta questa confusione.
Però ci dobbiamo fermare qua, Pasquale.
Pasquale, la realtà è che questi vaccini sono in fase sperimentale.
Assolutamente. Doveroso parlare anche con te di questo. Ci spostiamo in ambito strettamente sportivo. Juventus, ieri, vaccino o non vaccino, c'era Raiola a Torino, che fa anche rima. Che è venuto a fare? Tu che conosci un po' le abitudini... Eccolo lì. Cosa gli hai prescritto?
C'ho un bigliettino, perché io vi ho seguito dall'una.
Sì.
E quindi ho sentito parlare sempre di Raiola e mi sono scritto questo bigliettino in promemoria.
Vai, promemoria su Raiola, dai la risposta.
Ma il promemoria è che io non è che posso seguire i movimenti di Raiola, io devo seguire la Juventus. Cioè, voglio dire, Raiola può andare dove vuole, ma resta un procuratore di calcio. Immaginate se noi della Gia World nel 2006 facevamo questo, ci avevano gettato le chiavi. Comunque, voglio dire, al di là di ogni movimento di chiunque, adesso tanto, siamo nel 2021, va bene tutto, si parla a sciocchezza anche del virus, figuriamoci del calcio. Però io dico una cosa, ma io sento parlare di Raiola, sento parlare di cambiamenti, sì, ma della Juve, di Ronaldo, di Dybala, di De Ligt, di Chiellini, di Bonucci, di Buffon, ma della Juve, della continuazione della nostra leggenda, a me interessa solo quello. Ora, chiunque lo faccia, chiunque sia al governo della società, chiunque dirigga le operazioni con l'aiuto di altri, però sono finalizzate a che noi continuiamo un ciclo? Oppure noi lo vogliamo peggiorare questo ciclo? È una domanda che mi pongo. Perché quando si vuole migliorare, molte volte si peggiora. Io penso che tutto ruoti intorno a una revisione. Guardi, quando è arrivato Cristiano Ronaldo io ne sono stato felice, anche perché c'era Dybala, Mandzukic e Ronaldo, e mi sembrava di essere ritornati a buoni pertes Ivo e Charles.
Ecco, no, mi fai pensare una cosa, Dybala, Mandzukic, Ronaldo, con 10 anni in meno tutti, perfetto. Sarebbe un tridente perfetto? Perché poi se sono state quello è perfetto. Ecco, fammi ragionare su questo, dimmi la tua.
Allora, io fui contento, io fui contento dell'arrivo di Ronaldo perché era la ciliegina sulla classica torta, ma poi la torta è sparita. E perché, se permettete, adesso si gioca 10 giocatori perché debbono far segnare Ronaldo, perché poi questo è il ragionamento tattico, perché è la stella della squadra. Però ci siamo indeboliti in alcuni ruoli, tra le plusvalenze, io non entro nel discorso societario, non mi permetto, però sicuramente abbiamo cambiato tutto l'assetto, dove abbiamo doppioni, ti ricordi le figurine, doppioni, triploni in alcuni ruoli, e poi ci manca la sostanza al centrocampo, dove invece per esempio adesso c'è, ieri sera ho appreso, in queste due partite abbiamo visto calcio, veramente, in queste due serate, che Wijnaldum va a scadenza di contratto. Allora i Wijnaldum, i Tielemans, con tutto il rispetto dei presenti attuali, ma quelli costituiscono un centrocampo. La Juve, per me la Juve, al di là di Raiola, cosa fa Raiola? Ken, se arriva Ken e rimane Ronaldo, è un'altra sciocchezza, a mio parere. Perché Ken da centravanti non va bene, perché finalizza. E finalizza lui. Cristiano Ronaldo non vuole che gli altri finalizzino. Quindi Ken va bene come seconda punta. Infatti se Mbappé si mette centravanti, Ken va bene.
E allora guarda, ti complico la vita, oh, ok? Da casa sì. Capiranno che il direttore in una discussione cerca di raccogliere quello che scrivono anche i messaggi da casa, i ascoltatori, perché qui non c'è censura. Lo ripeto, no, e non si fa intervenire solo chi la pensa A o B o giallo o rosso. Ti chiedo, okay. Siamo partiti dal ragionamento Mandzukic, Ronaldo, Dybala. Tutti abbiamo abbracciato, prima ancora di questa idea di tridente, no? le caratteristiche, l'arrivo di Cristiano Ronaldo, impeccabile, strategico. Non si poteva sapere quello che sarebbe capitato, cosa sarebbe capitato e cosa avremmo sbagliato o fatto bene, ovviamente. Oggi come oggi, alla luce, al di là di Raiola, Torino, Ken e di qua e di là, però si parla anche di Icardi, si parla di chi sogna Haaland, chi parla di centrocampo. Mi dici il tuo attacco ideale, su quale torta la metteresti? Per non far pensare che sei contro o a favore di quello o quell'altro giocatore, come tutti noi. Amiamo la Juventus, prima ancora di tutto il resto.
Certo. Allora, fermo restando, ripeto, il concetto è che io amo la storia della Juve che continui nella sua vicenda. Quando è arrivato Re Ronaldo, ha trovato però una regina che viveva già da 120 anni. Una regina che regnava come nobildonna già da 120 anni. Quindi, se è venuto con l'atteggiamento di chi viene a salvare, a renderci grandi, io non stimo questa cosa. Se invece lui ci dà una mano nella sua grandezza, partendo da sinistra, eccetera, eccetera, allora noi dobbiamo mettere un grosso centravanti. Io una volta in un discorso con te, ti ho parlato del giocatore dalle caratteristiche di Zapata. Io non parlo di Lewandowski o di Benzema perché sono irraggiungibili, ma io ti parlo di quelli possibili, ma sempre con un Dybala alle spalle, perché quando ci lascia poi Cristiano Ronaldo l'anno prossimo, ma noi non possiamo rimanere senza Dybala e senza Cristiano Ronaldo. La Juve si deve poggiare su Dybala. Io questo Dybala... Poi l'ultima cosa che ti dico, qua, cioè, almeno da parte mia, poi mi fai altre domande, ma Dybala, io sono convinto, ma questa storia dei 15 milioni, 10 milioni, io sono convinto che se vengo a Torino e parlo con Dybala, io credo, non conoscendolo, io ho capito qual è il problema. Lui non si sente al centro di un progetto, lui è un orgoglioso, è un ambizioso,
è un sudamericano,
è un campione,
è un sudamericano,
è un fuoriclasse. Allora, si può fare anche a 10 milioni, bisogna vedere se resta sul mercato quotidianamente. Sono 3 anni che Dybala è sul mercato. Per me è ingiusto, perché dei 5 scudetti di Allegri, Dybala è stato un grande protagonista.
Io ti faccio i complimenti per questa riflessione.
La domanda precisa, io ti dico che uno come Zapata, ma non dico Lukaku, perché io vado sulle cose possibili, uno avendo loro l'Hammers, e qui a Zapata potremmo prenderlo, però dobbiamo togliere i rami secchi. Poi la cosa importante è battere l'Atalanta, perché ci dobbiamo assicurare la Champions League, altrimenti cade tutto.
Pasquale, analisi perfetta, non perché hai detto cosa è giusto e cosa è sbagliato, intanto hai espresso la tua opinione, ma soprattutto hai parlato di equilibri e di riflessioni, non a lungo termine, ma almeno nei primi 2 anni.
Pasquale, ti dobbiamo salutare. Ti dobbiamo di velocemente, poi ti saluto. Sì, in un 30 secondi.
Velocemente. Io penso, ricapitolando, per il bene di tutti, ma come mio pensiero, non come verità. Non hanno creduto a Gesù Cristo, figurate a me. Il problema è uno solo, che questo progetto per me va rivisto. Va rivisto con serenità. Perché anche Moggi e Boniperti potevano fare degli acquisti sbagliati, ma poi rimediavano. Se invece ci si... Allora, per se
è diabolico.
Noi dobbiamo rendere la squadra più omogenea, compatta e ringiovanita. Chi ha una certa età e deve anche fare la partita da Dio.
Noi faremo il richiamo con te ogni 15 giorni. Quindi il richiamo Gallo ogni 15 giorni.
Grazie,
qui su Pasquale. Radio Bianconera.
Tu
stai già lì, sei già pronto.
Alla prossima. Ti salutiamo, grazie al dottor Pasquale Gallo. Ciao Pasquale. E salutiamo anche il pubblico che ci segue su Boom Channel, canale 68. Continuate ad ascoltarci su radiobianconera.com, sulla nostra applicazione o sul bouquet di Sport Italia. Ma se possedete una Smart TV di ultima generazione, cliccate il tasto rosso del vostro telecomando e potete proseguire l'ascolto e la visione anche su Boom Channel.
Io vado a mangiarmi il tonno
con la pasta, sì,
e un
bravo.
Po' di parmigiano sotto, un po' tanto,
La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
Radio Bianconera. L'unica che conta.
Cose di calcio.
ultima parte di questa puntata di Cose di Calcio con Antonio e Chiara. I vostri messaggi, i vostri vocali al 340 5.
I vostri amici del cuore.
Siamo i vostri amici del cuore. Sì, ci sono dei vocali da ascoltare, allora li teniamo pronti. Marco scrive: è più probabile che io riesca ad ottenere un dopo cena con Bella Hadid e Megan Fox insieme? Tanta roba. Piuttosto che Donnarumma, che arriva a Torino l'anno prossimo. Io fossi in te, forse, Marco, tra Donnarumma e la Juve preferirei, se potessi scegliere, Bella Hadid e Megan Fox. Dell'Atalanta bisogna temere la feroce applicazione tattica di tutta la squadra per 90 minuti. Quello che non succede alla Juve, perché ad un certo punto a turno vanno in bambola, si imbambolano e inizia il festival dei passaggi sbagliati e calo di intensità. Gianni. Maurizio da Gaggiano: vorrei sapere dal signor Paolino, lei che bazzica abbastanza da vicino l'ambiente bianconero, sì, vede una progettualità nella nostra società? Se sì, mi sa dire quale? Lo vedo proprio bello ottimista, positivo, Maurizio.
Non è che non saresti neanche terzo quest'anno, non avresti vinto 9 scudetti, non avresti un presidente che rappresenta comunque una grande famiglia, diciamo, di imprenditori. Mi sembra che tu ti faccia prendere un po'
dallo sconforto.
Sì. Poi che si siano commessi degli errori, alcuni anche abbastanza grossolani, sono d'accordo con te.
Vuoi intervenire, Manuel?
Un tuo follower mi ha mandato una foto per te.
Mentre
mangia la pizza, manda la foto del follower.
Ci vuoi? Togliete la regola del
fuori casa che vale doppio.
Ma l'avevo vista anch'io, forse me l'avevi mandata tu.
A lei, quella è lei, è lei da giovane, è la Papa Nicolau.
Sì, certo, con la barba, sono proprio io, sì, sicuro.
Non ci vedevi niente.
Barba, baffi biondi, tra l'altro, così, fulvi.
Ah, non si sa mai. Fulvi. Io invece vi vorrei, intanto sono andato a vedere il valore di Gabriel Jesus, che è un classe 97 rispetto a Dybala, che è un classe 93.
Quindi quattro anni in meno.
Quei quattro anni lì li vai a
pagare,
a pagare in qualche modo. Il valore del cartellino in questo momento, dicono gli esperti, è di 60 milioni uno, 60 milioni l'altro, ma sono quei parametri che vanno un po' aggiustati in base anche, no, ad altri fattori, quindi più o meno, ma c'è l'età che conta. Gabriel Jesus sembrerebbe così pronto a lasciare il Manchester, guadagna solo 5 milioni l'anno. No, al contratto in scadenza nel 2023, sembra che il Manchester, ovviamente fanno il giochino i procuratori, quando vedete un po' di allarmismo, i procuratori dicono: incomincia a batter cassa anche lui come Dybala. Contratto in scadenza nel 23, nel 22 invece Dybala guadagna 5 milioni rispetto ai 7 di Dybala. Quindi intanto sono andato a recuperare immediatamente questi dati. Sembrerebbe però che un ingaggio di 7,5 per Jesus porterebbe alla riconferma del giocatore. Farei ancora una considerazione invece su Juve e Atalanta. Dai dati statistici, tanto per essere chiari, vado a confrontare sempre un po' i dati, cerco di capire come vanno le squadre. Un dato che sarebbe curioso analizzare è il seguente: la Juventus e l'Atalanta, no? Chi perché ha segnato di più? L'Atalanta è prima in classifica. Chi difende subendo meno gol? La Juventus prima in classifica. Nel campionato delle squadre che corrono di più, no, tra le prime 10 non ci sono né Juve né Atalanta. Anzi, nelle prime 12. Perché la Juventus è 13esima e ha una media di 107 km corsi nel corso della partita, no? L'Atalanta 106, quindi sono due squadre che corrono più o meno lo stesso chilometraggio, quindi giocano la palla in modo magari diverso. Attenzione che la squadra che corre di più è il Cagliari, la seconda è il Benevento e il terza è l'Inter con 112 km. Vi dico che rispetto a Juventus e Atalanta ci sono 5-6 km in più a partita in media. Significa, forse, mi dicono i preparatori, lo chiederemo questo la prossima volta anche al nostro esperto Giovanni Vaglini, che qua e là ci segue anche quando non interviene, il fatto che si corra meno, se solo una questione di impostazione o anche di preparazione. Io la butto lì, preparazione naturalmente in un'annata particolare, però è anche vero che l'Inter, che è prima in classifica, guarda caso, è terza, no? Solo 2 chilometri in meno rispetto al Cagliari, davanti addirittura a tutte le altre. Napoli e Milan sono ad esempio ottave e nona. Cosa vuol dire? Noi intanto poniamo il quesito.
Si è agitato? Inizia a essere agitato per domenica?
Sì, io il venerdì, vedi che iniziamo a preparare la partita.
Guarda che mancano 72 ore, eh?
Non devo andare, cioè, in trasferta.
Prendila con calma.
Però sai, poi la sera...
E oggi è giovedì. La partita è domenica 72 ore.
Sì. Io ho detto che venerdì. Dal venerdì inizio.
Non so se sta peggio lui che l'ha detto o io che non me ne sono accorta. Comunque mancano 72 ore.
Lo so che siamo a giovedì. Volevo dire, non sto cercando di arrampicarmi sui piedi. Dico, dal venerdì. Sono agitatissimo. Anche perché abbiamo i collegamenti con le nostre inviate che seguono attentamente le altre squadre. Quindi comincio a preoccuparmi perché mi danno la giusta temperatura della situazione. Però intanto noi vi diamo informazione diretta legata alla Juventus, in diretta legata al mondo del calcio.
Sentiamo un vocale.
Registrazione bloccata.
Cari amici, che cosa pensate voi di questo giornalismo un po' retroattivo, no? Si parla di Ronaldo e Dybala e guarda caso spunta il solito giornalista che ha Allegri e ha detto che Ronaldo non fa crescere, no? Intanto Allegri avrebbe detto che Dybala e Pjanic e altri dovevano andare via, ma poi non lo so, mi sembra un giornalismo questo, non lo so, tempestivo, ma a quanto
chirurgico, dici tu,
scorretto, cioè non è per nulla propositivo. Voi che cosa ne pensate?
Allora, intanto dobbiamo portare rispetto per quelli che sono credibili. Noi pensiamo nel nostro piccolo, io in primis, tutti i colleghi, giornalisti o meno di Radio Bianconera, sanno che hanno un input semplicemente: essere credibili, essere seri, essere obiettivi, raccogliere informazioni, cercare di analizzarle e di vedere, di avvicinarsi alla verità. Nessuno ha la verità in tasca, figuriamoci sul mercato, figuriamoci dopo 2 anni di silenzio di Allegri. Però ci sono delle situazioni, delle testate, tra queste ci mettiamo perché siamo ufficialmente, noi siamo una testata giornalistica, siamo ufficialmente registrati anche in tribunale, quindi rispondiamo anche in tribunale, rispetto a tante altre realtà molto più nobili che questa registrazione in tribunale non la vanno a fare, vi dico, non costa neanche tantissimo, no? Quindi grande lungimiranza anche da parte del nostro editore. Arrivo al quesito. Ci sono delle cose dette o non dette? Allora, io in questi giorni vi faccio un altro esempio, no? Quindi ci sono degli argomenti che possono stuzzicare un po', ma dei giornalisti affermati, delle testate giornalistiche importanti, chiaramente bisogna confrontarsi, analizzare, prendere spunto e approfondire il tema. Non è che ci guadagniamo dei like e siamo felici, siamo di un'altra generazione. Io potessi fare a meno dei social, ve lo dico molto chiaramente. Perché per essere insultato gratuitamente, per aver espresso un parere, no? Fondato su alcune certezze, vi faccio l'esempio di Ronaldo. Non è Ronaldo ha buttato la maglia. Ronaldo ha il raccatapalle, non poteva chiedergli la maglietta. Adesso spunta addirittura che forse rischia la multa. Il raccatapalle. Incominciate a capire che forse non l'avrà buttata, ma non gliela neanche data, no? Magari di propria volontà? Siamo chiari su questo? Se riceve una multa e raccattapalle, non voglio dimostrare una mia teoria, ok? Se vogliamo fare casino, cioè potevamo evitare tutti di parlare di questo caso, no? Però se dobbiamo evitare tutti e dar ragione solo alle immagini di copertina, a questo punto Ibrahimovic non è andato al ristorante, il bicchiere di vino non era vino, era il bicchiere di vino di quelli di prima. Intanto il problema resta. Era in un ristorante quando il ristoratore non avrebbe neanche potuto aprire, no? Ronaldo, il giornalista, deve dire che ha preso, anche se da solo, ed è andato a Courmayeur e si è affittato, grazie a lui, che può farsi il vaccino, non può farsi il vaccino, che può affittarsi il mondo intero, no? Ma non mi sembra opportuno. Mi sembrano ci siano dei comportamenti inopportuni, no? Mi sembra che ci siano anche altri comportamenti inopportuni. Ma tanto, spiegandolo in questi termini, io provo a continuare a fare il giornalista, ve lo dico molto chiaramente, perché a me la situazione della maglietta non torna ancora chiara, ma non vuol dire niente, vuol dire solo analizzare, provare ad annusare il problema. Allora, Finisco con Allegri, è il giornalista. Sapete quante cose non sono uscite, ma che hanno reso l'idea, no? Non perché non abbiamo fatto i giornalisti, abbiamo fatto i tappetini zarbati, no? Allegri quando lasciò la Juventus e ci invitò dopo una conferenza per un brindisi tutti assieme, anche per ringraziarci, anche con quelli che avevano reso difficile la sua vita negli ultimi mesi. Sono usciti tanti argomenti, senza nomi e cognomi, che riportano a far capire determinate situazioni. Non parlo di Ronaldo nello specifico. Allora, se è credibile una radio, se è credibile un giornale, se è credibile, non al 100%, perché a volte commettiamo degli errori, ne commetto più di qualche errore, no? Fidatevi di chi fa da interfaccia tra voi la società, facendolo da professionista. E lasciate perdere chi insulta sui social, no? Semplicemente perché non è d'accordo. Possiamo essere in disaccordo se uno prenderebbe Icardi e uno no? Certo che sì, non ci dobbiamo fare la guerra. Possiamo essere d'accordo a dire che c'era la torta con Ronaldo e Ronaldo la presentò il primo anno alla ciliegina e dopo la torta un po' si è sciolta, visto che ci siamo allontanati dalla Champions? Questo è il male della Juventus o aiutare la Juventus, no? E tutti noi a capire meglio le problematiche? Io penso più la seconda.
Oltre 340-5425-324, continuate a scrivere. Sentiamo un vocale ancora.
Buongiorno, sono Pasquale.
Pasquale.
Allora, domenica dobbiamo vincere con l'Atalanta. Sai perché? Perché l'Inter perderà a Napoli. E quindi posso, con queste due squadre qua, se scappano non li pigli più. Questa è la prima cosa che dobbiamo fare, vincere. La prima regola proprio, vincere. E poi ti dirò, io sono molto positivo per domenica. Secondo me la Juve farà una partita che ci stupirà e vincerà alla grande. Poi stiamo a vedere, poi ci sentiamo o sulla pagina Facebook domenica subito dopo la gara o ci sentiamo lunedì. Comunque sempre
con grande piacere, con grande piacere.
Ciao Chiarina.
Ciao Pasquale, grazie
per il tuo entusiasmo. Io sono convinto che se batteremo l'Atalanta, come spero, no, avremo risolto in parte un po' di problemi, daremo un grosso segnale ai nostri avversari, creeremo molta più autostima nei nostri giocatori e penso addirittura, lo ripeto, che possiamo arrivare benissimo, almeno, sicuramente secondi.
Pensa che invece, secondo Luca da Torino, l'Atalanta domenica ci pelerà come dei piccoli pomodori, panchino.
Anch'io ho delle paure, cioè, però cerco di essere ottimista.
Abbiamo al telefono il direttore di Tutto Sport, Xavier Iacobelli, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi e buon pomeriggio agli ascoltatori di Tutto Sport.
Direttore, non la tediamo subito, sono faccende bianconere, strettamente bianconere di cuore. Se si vince o si perde con l'Atalanta dipenderà dall'impegno, dalla fortuna, dalla possibilità di schierare la migliore formazione dall'una e dall'altra parte. Io partirei con lei, direttore, ampio spazio viene dato anche da Tutto Sport. Finalmente, no? Ci sono anche le condizioni per dire questo finalmente, si tornerà allo stadio. Lei pensa che si possa anticipare anche rispetto agli europei?
Beh, questa è una richiesta che la Lega ha formulato immediatamente dopo il via libera dato dal governo alla federazione e alla UEFA perché l'Italia ospiti come previsto le quattro partite a lei assegnate in occasione della fase finale dell'Europeo, le tre dell'Italia contro la Turchia, la Svizzera e il Galles e il quarto di finale del 2 luglio. La Lega subito ha chiesto che nelle ultime giornate del campionato si possa riproporre lo schema dei 1000 spettatori che aveva funzionato fino al 25 ottobre quando all'epoca il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in carica, Conte, stoppò tutto per via della seconda ondata. Io mi auguro che questo possa accadere, ma certamente il segnale che è stato lanciato è un segnale di fiducia, di grande fiducia, nelle possibilità che già all'inizio della prossima stagione agonistica il calcio, e non soltanto il calcio, perché una richiesta analoga è stata comprensibilmente formulata dal volley, dalla pallacanestro,
perché
i palazzetti possano essere riaperti seppur in misura graduale. Dipenderà tutto, o quasi tutto, dall'andamento della campagna vaccinale, ma il professor Baia, direttore sanitario dell'ospedale dell'Alto Spallanzani di Roma, in prima linea contro il Covid, l'hanno intervistato nei giorni scorsi, ci ha detto che per quanto concerne l'Olimpico 25% di spettatori, ergo circa 18.000 presenza sugli spalti rispetto alle 72.000 previste dalla capienza ufficiale dell'impianto romano siano una condizione assolutamente possibile per via di accorgimenti e di misure che andranno dal distanziamento, da una app che permetterà di verificare se gli spettatori che vorranno mettere piede all'Olimpico si saranno sottoposti quantomeno ad un tampone dall'esito negativo o meglio ancora siano già stati vaccinati. Però dobbiamo andare in questa direzione perché questa è l'unica direzione percorribile. Ieri a Torino c'è stata la visita del generale Figliuolo, il commissario straordinario per la vaccinazione, mi pare che abbia portato notizie confortanti e vedremo come si evolverà la situazione nei prossimi giorni. Certamente però una decisione anche politica questa, che ha rimesso in riga l'Inghilterra, che desiderava molto soppiantare l'Italia, stante anche il fatto di aver vaccinato oltre 40 milioni di sudditi del Regno Unito, e la stessa Turchia, che comunque non aveva nessun titolo perché non figura fra i 12 paesi ospitanti la fase finale dell'Europeo. Era più un tentativo di intromettersi alla luce della recente polemica Draghi-Erdogan.
Certo. Tra l'altro confermano le parole di qualche settimana fa, che proprio Stefano Salandin di Tutto Sport ha fatto qui da noi. C'è stato questo tentativo dell'Inghilterra di provare a portarsi tutto l'Europeo in casa propria, proprio vantando questo momento a loro più favorevole come numericamente per quanto riguarda i vaccini. Senta, noi abbiamo alle nostre spalle la prima pagina cartacea del Tutto Sport di questa mattina. Juve, Mino, pensaci tu, e dall'altra di fronte quella in cui tuttosport.com titola Bufera Serie A, dimissioni di Dalpino chieste anche dalla Juve più altri 6 club. Cosa sta succedendo alla Juve e in Lega?
Beh, alla Juve è chiaro che dobbiamo ricordare sempre come noi capiremo molte cose circa la strategia di mercato della Juventus dalla mattina del 24 maggio o dalla sera del 23 maggio, quando il campionato si concluderà e la Juventus, come si augura, sarà di nuovo in Champions League, perché questa è la discriminante che riguarda la Juventus come riguarda il Milan, l'Atalanta, il Napoli, la Lazio, la Roma, le squadre in lizza per partecipare al più importante torneo continentale, assodato che l'Inter ormai sia più che padrona del proprio destino. E quindi è chiaro che la visita a Torino di Raiola per parlare di due suoi assistiti eccellenti, Ken e Pogba, sia stata l'occasione per cominciare a discutere di quanto potrebbe accadere in estate. Per ciò che concerne la Lega, la presa di posizione di 7 società, tra le quali bianconeri, è di sfiducia nei confronti di Dalpino, al quale viene rimproverato la linea di condotta tenuta sia in materia di assegnazione dei diritti TV sia in materia di ingresso dei fondi, ma in realtà il nocciolo della questione è uno solo. La Federcalcio ha chiesto in sede di Consiglio federale alla Lega di Serie A di abolire il principio della maggioranza dei 2/3, quindi di 14 voti su 20, per passare al principio della maggioranza più 1, 11 voti su 20, come accade nelle altre organizzazioni sportive delle altre discipline. E questo è il vero nocciolo della questione, perché è chiaro che,
citando
i fondi, la questione dei fondi, che è ancora in alto mare, un conto è avere la maggioranza di 14 club, un altro di 11, il che consentirebbe al Presidente della Lega di avere maggiore libertà di manovra. Questo è il nocciolo della questione. Allo stato attuale però 7 club su 20 non possono ottenere la dimissione del Presidente della Lega, che invece è più che mai intenzionato ad andare avanti.
Direttore, veniamo alla partita di domenica pomeriggio. Che cosa deve temere la Juventus di questa Atalanta, e anche al contrario, perché ci sarà comunque qualcosa da temere da parte della Juve? Poi, guardando invece il Tutto Sport di ieri, l'edizione online, c'è un articolo che porta proprio la sua firma: Gasperini e l'udienza trappola a scoppio ritardato.
Ma dunque, per quanto riguarda il lato squisitamente tecnico, si annuncia una gran bella partita per noi che amiamo il calcio.
Miglior attacco contro la miglior difesa.
Esatto, e poi soprattutto da una parte il capocannoniere del campionato, Cristiano Ronaldo, dall'altra la coppia colombiana Muriel Zapata, che sta facendo benissimo. E soprattutto c'è una organizzazione di gioco, quella atalantina, da contrapporre ad una Juventus che è in fase di rilancio. Le ultime due vittorie consecutive hanno consentito alla squadra, alla società, di ritrovare un clima molto più sereno rispetto a quello che si era registrato dopo la sconfitta interna con il Benevento e il pari sofferto nel derby con il Toro. Per ciò che concerne Gasperini, è evidente che la scelta della data dell'udienza davanti al Tribunale Antidoping per verificare se, come sostiene l'accusa Gasperini, il 7 febbraio scorso, in occasione di un controllo antidoping che ha riguardato 4 giocatori nerazzurri, tutti risultati negativi, abbia insultato o non abbia insultato, perché il tecnico neroazzurro rigetta ogni accusa, il sistema antidoping e lo stesso ispettore, il problema è che questa udienza è stata fissata il 10 maggio e se Gasperini venisse squalificato per 20 giorni come chiesto dall'accusa, l'Atalanta disputerebbe le ultime 4 partite, compresa 3 di campionato e la finale di Coppa Italia, senza il proprio allenatore, ma c'è di più. In caso di squalifica, il regolamento antidoping prevede che lo squalificato non possa avere contatti con i tesserati. Con la squadra. Tradotto in soldoni vuol dire non potrebbe allenare i suoi giocatori. La domanda è, ma questa udienza non si poteva fissare il 24 maggio, all'indomani del campionato? Perché è stata fissata il 10 maggio, cioè esattamente 3 mesi e 3 giorni dopo il fatto? Possibile che la giustizia sportiva, che un tempo era famosa per la sua celerità, invece questa celerità non l'abbia usata? Queste sono domande che sorgono spontanee, così come sorge spontanea la domanda su, ma c'è già stato un rinvio, il caso Lazio Tamponi doveva essere esaminato in prima istanza il 16 marzo, la Lazio chiese e ottenne di rinviarlo di 10 giorni per via degli impegni di Lotito in consiglio di Lega e del medico sociale a seguito della squadra Monaco di Baviera impegnata contro il Bayern in Champions League. Non funziona così la giustizia sportiva, poi dopodiché si vedrà in sede di dibattimento, anche perché Gasperini, oltre a avere rigettato ogni accusa, è pronto a produrre testimoni presenti alla scena incriminata e quindi sarà interessante vedere come andrà a finire questa udienza, ma soprattutto il quesito è perché ci sono questi tempi diversi. Sempre, tutte le volte noi siamo qui a discutere di queste cose. Il caso Juve-Napoli, 4 ottobre, partita rinviata, si è trascinato.
Il peccato originale è quello, direttore, in tutti i sensi, mi sembra di capire, in un'annata abbastanza complicata come quella di quest'anno.
Molto complicata.
Noi la ringraziamo sempre per la sua tempestività e anche volontà nel accogliere il nostro invito il giovedì. In quest'ultima mezz'ora le chiedo velocemente una sua opinione su quella che sarà e quando comincerà la programmazione del prossimo anno per la Juventus. È tutto legato al risultato o si sta muovendo o necessariamente già qualcosa adesso? Per quanto riguarda l'aspetto tecnico, di organico e tutto quello che riguarda naturalmente la vita.
Dal punto di vista dell'operatività concreta bisogna aspettare il 23 maggio,
non c'è alternativa.
8 partite di campionato alla finale di Coppa Italia. Dal punto di vista degli scenari che vengono prefigurati, quelli certamente sono già una questione di dibattito interno al club, a cominciare dalla posizione dell'allenatore. Perché è evidente che in caso di qualificazione alla Champions e di vittoria in Coppa Italia, io credo che ci siano fondate ragioni per ritenere come la Juventus intende proseguire con Andrea Pirlo in panchina. Lo stesso, peraltro, mostrando la consueta e congenita, oserei dire, onestà intellettuale, si è dato un 6 di stima e quindi perfettamente consapevole degli ostacoli e delle difficoltà che ha trovato sul suo cammino al primo anno da allenatore professionista in Serie A alla guida della squadra che ha vinto gli ultimi 9 scudetti di fila. Detto questo, per quanto riguarda il mercato, le apparizioni di Raiola non sono mai né casuali né fortuite e quindi è evidente che Ken in primis, lo stesso Pogba, dopo l'annuncio dato dallo stesso Raiola che a fine stagione con un anno di anticipo, cito testualmente, porterò via Pogba da Manchester, e sappiamo bene quanto il campione del mondo francese in questi anni inglesi abbia manifestato il suo desiderio di ritornare a Torino.
E quanto sarebbe importante anche per la Juventus?
Dipende però molto anche da quanto
le condizioni
chiederà, esatto.
Non dimentichiamole, perché poi i tifosi sognano subito ad occhi aperti, più di noi.
Grazie direttore,
grazie
alla prossima
mille.
Settimana.
È stato un piacere, come sempre. Grazie a voi, buon pomeriggio.
Grazie davvero, il direttore Xavier Iacobelli di Tutto Sport. Siamo in chiusura, ma torniamo domani, as usually, alle 13, sì. Cose di calcio.
Adesso grazie manca a Marvel. Un minuto!
E allora in un minuto butta giù la pasta!
Grazie.
Anche ma,
grazie a Manuel in regia.
Un giorno
voi.
Questa radio avrà un direttore serio, sì.
Sono io, sono Lili.
Infatti, serio adesso, ce l'avrà serio.
Sono Lili, ci risentiamo domani con
ciao,
Cose
Lili.
Di Calcio.
Ciao Lili, ciao.
Cose di Calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.